sulla porta. Non è che in ogni eucaristia Cristo muore risorto, no, no, no. Cristo è morto, è risorto. No, secondo gli studiosi oggi, anche il 7 aprile del 30, si arriva a ipotizzare una data precisa, il 7 aprile del 30 d.C., e ogni eucaristia ci riporta assolutamente. Cristo è morto una volta ed è risorto una volta, no? Noi siamo riportati nella fede a quell'evento avvenuto una volta nella storia e che per noi dà senso a tutta la storia. Allora, c'è il capitolo 15, c'è questo bellissimo canto di il canto del passaggio del mare, dove appunto Miriam, Maria prese in mano il tamburello, cantate al Signore, eccetera, eccetera. E noi andiamo al versetto 22, quindi al questo inizio del cammino nel deserto. Capitolo 15, versetto 22. Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che cosa berremo? E invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai tuoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che hanno scritto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua. Allora comincia questo, si è passati il mare e c'è da camminare nel deserto, no? Il cammino verso la terra implica appunto un passaggio attraverso il deserto, la terra non è immediatamente lì, no? Bisogna attraversare questo deserto. E nel deserto è anche normale che l'acqua non si trovi facilmente, cioè qui addirittura 3 giorni, ok? Trova dell'acqua, ma dell'acqua salmastra, amara, e per cui verrà fuori quello che poi ritroveremo in tanti passaggi, no? Del deserto, più o meno del deserto, la mormorazione. E la mormorazione è veramente qualcosa di distruttivo, diciamo così, no? Perché se ci pensate, in una comunità, in una famiglia, in un gruppo umano, cioè è molto più costruttivo il dissenso aperto, no? Di chi ha il coraggio di dire: guarda, io non sono d'accordo con quello che tu dici. Beh, confrontiamoci, magari in qualche momento alzeremo un attimo la voce, però ne parliamo, no? E tante volte, non sempre, ma tante volte diventa veramente qualcosa di costruttivo e che fa crescere, no? E la mormorazione è solo distruttiva, perché la mormorazione è nascosta, no? Cioè, o almeno cerca di rimanere nell'ombra. La mormorazione è quello che non si ha il coraggio di dire apertamente e che per dietro non c'è, sì, però dottore, no? Come c'è? Avete, c'è qualcosa da dire? Volete esprimere qualcosa? Silenzio, no? Appena uno si gira, dico sì, sì, però. Cosa? No, no, tutto a posto, tutto a posto. Stavo parlando del tempo. Ah, vabbè. Allora, cioè, questo che erode dal di dentro le relazioni, no? Che erode quella fiducia reciproca su cui si può fondare uno stare insieme. Purtroppo questo, cioè, è una malattia dell'uomo, no? Che viene in tutti gli ambienti, gli ambienti di lavoro, gli ambienti, no, familiari, gli ambienti ecclesiali, no? E Francesco, Papa Francesco, fra le varie cose su cui dibatte su che è feliccio, anche tante volte, no? Immaginate, in curia romana, eccetera, e sulla popolazione. E allora, qui appunto è Mosè che intercede, Mosè è colui che ascolta, che in qualche modo coglie nel popolo questa mormorazione e si fa, come dire, espressione aperta al Signore di questo disagio. In questo senso, vedete, Mosè è tutto con il popolo, no? È un tutt'uno con il popolo di Israele, no? Lo sente suo, e sentendolo, e lui, sentendosi parte pienamente, sente e dà il coraggio di esprimere e anche di, come dire, di cambiare in positivo quella deriva negativa, cogliere il disagio che si sta esprimendo in negativo e portarlo in positivo, cogliendo il disagio. Credo che questo tante volte, anche per noi cristiani, potrebbe essere come dire, un servizio. Prego, salve. Siamo, questa è la Bibbia, siamo al capitolo 15 dell'Esodo. Se volete, ci sono. Anche per noi cristiani potrebbe essere un servizio da rendere alle persone, cioè in mezzo all'umanità in cui viviamo, no? Cioè cogliere, perché poi lo viviamo anche noi, il disagio, i tanti disagi e, come dire, presentare al Signore, fare invocazione. Laddove tanti disagi poi si esprimono, no, in amarezza, in dimenticazione, mi ricordate anche, dicevo una volta, mi ha colpito una gesuita che raccontava, ero a Palermo e era stato chiamato per un funerale, più che per un funerale era stato chiamato per un momento subito dopo la morte di un uomo giovane, c'era cioè quarantina, eccetera, e allora era arrivato in questa casa ed era stato accolto dalla moglie, no, con parolacce, dal rabbia, dal dolore, no? E lui era stato in silenzio, così vicino, al feretro, no? E poi tornando diceva in qualche modo abbiamo pregato insieme. Io nel silenzio con la preghiera, lei con la sua rabbia, no? Allora, Mosè che coglie questo, no? Questa mormorazione e la traduce in positivo in invocazione. E poi questo gesto, no, del legno che rende le acque, no, come dire, dolci, e naturalmente per noi cristiani è un po' il, come dire, in qualche modo noi scegliamo il legno della croce. Attenzione, il legno della croce che per noi ha senso non per la croce. I cristiani non adorano la croce, i cristiani adorano il crocifisso. Non è la sofferenza che rende, no? Perché ogni tanto anche nei discorsi cristiani c'è qualcuno che esalta la sofferenza quasi da farne, no? Un valore. No, no, la sofferenza per sé non è un valore. È come la vivi. Cioè nel senso che nell'amore può diventare qualcosa, ma sofferenza di questa è sofferenza. No. Non è la croce che salva, è Cristo crocifisso che salva. È colui che ha assunto il male nell'amore che salva. Ma cos'è il male? Il male è male. Noi non chiediamo le sofferenze, quelle già purtroppo la vita ce le dà. Noi chiediamo quella capacità di amare anche nella sofferenza, quella capacità di non lasciarci andare al negativo che è molto più facile nella sofferenza, perché la sofferenza di per sé, come sappiamo, non è vero che è per migliore, lo vediamo anche nelle persone che a volte non soffrono, cioè ci sono alcuni che sono più cattivi nella sofferenza. partire da che cuore di Gesù. E allora è quel legno, appunto. Nel capitolo 16 levarono le tende da Elim e tutta la comunità di Israeliti arrivò nel deserto di Sin, che si trova tra Elim e Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a satietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora, passato il mare, ricordate appunto il capitolo 15 ci parla di questo canto e la gioia, però poi dopo c'è il deserto. Cioè per arrivare alla terra si passa attraverso il deserto, cioè c'è una... E il deserto naturalmente è anche poi l'immagine di una vita che è fatta di momenti anche di prova, no? Di deserto. Cioè, come dire, no, in qualunque anche relazione umana, no? Penso il matrimonio che voi vivete, cioè il fatto di dire c'è il momento, no, della festa, c'è il momento del matrimonio, c'è il momento del... poi c'è tutto un inizio di cammino in cui si passa poi dei periodi anche di deserto. No, non sempre quello che sentite l'uno verso l'altro, la comunicazione, la relazione, è così il cantico dei cantici, no? No, ci sono dei periodi che sono appunto poi un po' più di lamentazione, un po' più di fatica, c'è un deserto. Ma questo anche proprio a partire dai nostri cuori. Perché da una parte noi desideriamo tanto, e certamente, cioè, noi siamo sinceri nel dire ti amerò. Sentiamo che è lì c'è la vita, nell'amore, ma poi ci scontriamo con, non soltanto con le, come dire, le pietre dei cuori che ci sono negli altri, ma anche nel nostro, cioè dove appunto poi si toccano delle, cioè non so se, e credo tutti noi, poi la vita ogni tanto ci mette, come dire, davanti a noi stessi, no? Perché la cosa più semplice è fuggire da noi stessi, nel senso che la colpa è sempre degli altri. Quindi su questo siamo sempre bravi a guardare, no, gli altri. E alcuni sono così bravi per tutta la vita, cioè che per tutta la vita la colpa è sempre degli altri. Loro sono persone, no, perfette, no, eccetera, non capisco come mai, come gli hanno fatto già una statua, eccetera, no? Però se in qualche momento c'è qualche traccio di verità, per dire che anche noi abbiamo i nostri casini, cioè a volte ci possiamo anche sorprendere col passare degli anni della durezza del nostro cuore, cioè che su alcune cose il nostro cuore è duro, cioè che alcune volte nelle relazioni con gli altri, nei giudizi sugli altri, veniamo fuori con dei giudizi che dal nostro cuore perfetti, nella loro stessa. Allora il deserto diventa anche il luogo appunto dove questo è chiamato a venire fuori, e quindi dopo viene fuori, vedete, di nuovo mormorò contro Mosè e contro Aronne, sì, è così appena un po', sì sì, questo era anche tutto, e notate la mormorazione che diventa lo stravolgimento dell'esperienza fatta fino adesso, no? Cioè, fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a satietà. In quei momenti, no, in cui si stravolge tutto, si stravolge anche il ricordo del passato. Ricordate che in Egitto loro erano schiavi, e adesso ricordano l'Egitto, no? Cioè come il luogo in cui invece erano seduti davanti alla pentola e mangiavano, erano schiavi, però mangiavano, no? Come vuol dire, ricordo che neanche un po' tanto aumentato, no? Pane e satietà, mangiavano il pane, il lavoro, i pozzati, eccetera, eccetera. Però come dire, no? Nel momento della difficoltà c'è un ricordo del passato mitico, che diventa mitico, no? Cioè, è quasi come dire anche, notate, ci avete fatto uscire da questo deserto per farci morire di fame in questa moltitudine. Cioè, questa storia in cui ci avete coinvolti, a partire da una promessa di un Dio che ci vuole liberare, in realtà è un inganno. Cioè, nel senso che se anche in un cammino cristiano a un certo punto lo si comincia a prendere sul serio come cammino cristiano, e non soltanto in maniera tradizionale, cioè in maniera cioè nel senso, io sto qua, no, allora ogni tanto faccio dei gesti, ma se comincio a volerlo prendere in maniera più seria, legato a una promessa di una vita più profonda già adesso e che vinca la morte, e mi coinvolgo con questo, comincio a fare dei passi, no? Ci possono essere di fronte, cioè, dei momenti poi di difficoltà in cui uno dice è veramente tutto un inganno. Cioè, nel senso, è inutile pensare che si può vivere una vita a partire dal Vangelo, no? E perché ti fregano, perché non è vero, perché non funziona, perché la morte, la violenza e l'inganno hanno l'ultima parola, che non si può fare, perché l'uomo è cattivo, ci diciamo tante volte, no? In generale, non diciamo noi, l'uomo è cattivo, cioè, e quello è. Per cui, il tentare di fare un cammino di fede a partire dal Signore Gesù, concreto, che coinvolga la mia vita, è un inganno. E anzi, chi ce l'ha proposto è più un ingannatore degli altri, no? Ci avete fatti uscire. Cioè, il problema è di chi ce l'ha proposto, che è un impostore. Perché non è possibile, perché sono balle, perché non è vero niente. Cioè, ahimè che io t'ho creduto. Ahimè che io ho cominciato a camminare su questa via e mi ritrovo adesso peggio di quando sono partito. Vedete lo stravolgimento di tutto, lo stravolgimento di tutto. E allora il Signore disse a Mosè, ecco io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno, perché io la metto alla prova, lo metto alla prova, per vedere se cammino o no secondo la mia legge. Ma il stesso giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno. Notate che il Signore non risponde, cioè neanche Mosè risponde al popolo, né la prima volta né adesso. Cioè, come dire, così come voi, chi di voi ha dei figli, quando erano piccoli, cioè li avete interrogati che c'erano delle cose che dovete lasciarli dire, e altre su cui magari provare a parlarne, cioè cose che nascevano appunto dalla rabbia, dalla paura, e semplicemente, come dire, bisogna accompagnarli, e cercando appunto di mostrarsi per quello che il Signore è, cioè un Dio di cui ci si può fidare. E notate che questo pane che verrà dal cielo, di per sé, come sapete, poi gli studiosi colgono che questo pane dal cielo non è che scende il pane dal cielo, non è che lo troveranno il pane dal cielo, probabilmente c'era quella che poi chiamiamo manna, che poi vedremo, che erano delle spore, delle cose vegetali, no? Di cui alcune cose sono state anche trovate, cioè che possono essere mangiate in qualche modo, no? E allora attenzione, come dire, troverete questo che potrete prendere la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova, cioè dice, perché lo metto alla prova? Cioè nel senso di, perché la cosa naturalmente quale sarebbe? Cioè di prenderne per più giorni, no? Cioè come dire, chissà come andrà. No, il Signore ci ha detto che ogni giorno la troveremo, però sai, è meglio, come dire, sì, però è meglio che un po' di giorni in più me la metta, perché vuoi che magari un giorno il Signore si scorda, no? Non perché è cattivo, no, ma perché c'è tante cose da fare, per cui no, io me ne metto da parte un po' di più. Vedete, il rapporto con il Signore e con questo è un rapporto che si costruisce insieme. Cioè, di un Dio che si mostra, continua a mostrarsi a partire dall'uscita dall'Egitto come un Dio con te, e dall'altra parte anche un invito a fidarsi. I medievali, gli autori medievali cristiani, dicevano che la fede ha una dimensione, come dire, di un Dio che si rivela, e dall'altra parte di un uomo che fa fiducia. Cioè la fede si fa in due, come ogni relazione si fa in due. Nel senso che c'è un Signore che in qualche modo attraverso la nostra storia, attraverso delle persone, attraverso delle situazioni si è mostrato a noi. Dall'altra parte c'è dire tu che vuoi fare? E come dire lì ciascuno di noi è da solo. La scelta di fidarsi, di provare a fidarsi, che attenzione, è la scelta di provare un po' di schiavi. Perché ogni fidarsi è un rischio, no? Cioè nel senso che nel fidarsi ci sono anche dei dubbi, no? Cioè fidarsi, ma questo anche in ogni relazione umana, no? Cioè nelle relazioni di amicizia, nelle relazioni affettive, no? Che a un certo punto vogliono provare a costruire una relazione insieme e ci si prova a fidare. Va bene, a volte va male, e come anche nelle amicizie. E così nella fede. Per cui vedete, il Signore dice, guarda, io te lo darò, ti darò questa manna, però tu raccoglimi una razione per giorno, sta tranquillo, il giorno dopo ti dico che tu fidati. E solo il sabato è il giorno in cui non si fa nessun lavoro, lì il giorno prima ne avrai una razione doppia. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani mattina vedrete la gloria del Signore perché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mentre Mosè e Aronne dicono, cioè loro hanno mormorato contro Mosè e Aronne, non contro il Signore, ma contro Mosè e Aronne. E loro dicono, sì, le mormorazioni che avete tirato verso di noi le avete fatto verso contro di lui, cioè perché noi chi siamo, cioè noi non è che siamo qui al nostro nome. Mosè disse, quando il Signore vi darà la sera la carne da mangiare e la mattina il pane a satietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni, con le quali mormorate contro di lui, noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le nostre mormorazioni, ma contro il Signore, le vostre mormorazioni. Ci stiamo abituando a anche un modo di narrazione biblica che ripete. All'ebreo antico piace ripetere, per cui noi ricordiamo quasi la stessa frase di prima. Attenzione, tra l'altro questo ha un senso, cioè non è soltanto perché all'ebreo piaceva ripetere le cose, ma il senso è che loro sperimentavano che non basta che una cosa ci venga detta una volta, cioè nel senso che tante volte il Signore parla e noi non ascoltiamo, però che cosa c'è? Il Signore ripete. Ed è bello perché dice un provarci di Dio con noi che non si stanca. Perché uno potrebbe dire, te l'ho detto, non mi ha ascoltato, arrivederci. No, c'è un mistero di un amore fedele che non viene meno, per cui dice e ridice. E continua a ridire. Mosè disse ad Aronne, dà questo comando a tutta la comunità di israeliti, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità di israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a Mosè, ho inteso le mormorazioni degli israeliti, parla loro così. Al tramonto mangerete carne, al mattino vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. La sera le guardie salirono e coprirono l'accampamento, al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: il pane che il Signore vi ha dato in cibo, ecco che cosa comanda il Signore: raccogliete quanto ciascuno può mangiare, un uomo alla testa, secondo il numero delle persone che sono con voi, ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Attenzione, e in ebraico, che cos'è? Si dice ma'u, ma'u è da cui manna. La manna significa cos'è? E come dire, perché un po' della... Che cosa ci fa vivere poi alla fine? Beh, quel mistero grande e profondo che chiamiamo amore. E che cos'è? Lo sappiamo o non lo sappiamo? Lo descriviamo, i poeti lo cantano, con meno fortuna a volte le canzoni di Sanremo, ma cioè, come dire, no, si canta tanto d'amore, no? Che è qualcosa che desideriamo, che è qualcosa che a volte pensiamo di conoscere, a volte pensiamo di possedere. Interessante questo. Ti ho dato il mio amore, ti ho dato il mio, come se l'amore fosse nostro, come se l'amore fosse un possesso che abbiamo. L'amore è un mistero che ci attraversa, che non sappiamo cos'è, che ci fa vivere, ma cos'è? È una manna, no? Che peraltro non puoi possedere, peraltro è qualcosa che ti attraversa e che vivi giorno per giorno, no? Che ogni giorno in qualche modo è chiamato a raccogliere, a rinnovare, a nutrirsi, a nutrire. E allora, ecco, questo... Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omero, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo ciascuno, quanto ciascuno poteva mangiarne. È bello questo, no? Perché c'è l'attenzione alla persona, non è da leggere, cioè della serie. Come dire, siamo 20, allora un ventesimo a testa. No, no, c'è il fatto di dire ciascuno ne prende quanto ne ha bisogno. Negli Atti degli Apostoli, quando si parla della prima comunità cristiana, si dice che avevano tutto in comune e che ciascuno ne prendeva secondo il suo bisogno, non secondo il suo diritto. È bello questo, no? Cioè, dice una fraternità dove ci si accetta nella diversità. E per cui se uno non ha bisogno di 20, prenda 20. Se uno ha bisogno di 5, prenda 5, perché l'importante è la fraternità, non, no, il pezzo da costruire. L'importante è la costruzione di un popolo dove ciascuno possa essere se stesso. Mosè disse loro: nessuno ne faccia mangiare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, alcuni ne conservarono fino al mattino, ma gli si generarono vermi e imputridì. Vedete, le cose possedute, no? Contro l'altro, non nella fiducia, generano morte. E lo vediamo nelle cose che possediamo, nelle relazioni, cioè, tipo per esempio l'eredità, no? Le spartizioni dell'eredità sono sempre momenti molto... perché creano casini, no? Tra fratelli e sorelle che a un certo punto magari alcuni rompono anche le relazioni, no? Perché non ci si parla più, perché quei beni tenuti stretti generano un filume, perché non sono più al servizio delle mie idee e delle tue vita. E allora dice, Mosè si ritrovò con loro e si dunque ne raccoglievano ogni giorno secondo quanto sceglieva, quando ciascuno mangiava, quando il sole cominciava a scaldare si scioglieva. Quando venne il terzo giorno, si raccolsero il doppio di quel pane, due omeri a testa. Allora tutti i capi delle comunità vennero a informare Mosè e gli disse loro: è appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto, consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo, quanto avanza tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva detto ordinato Mosè, e non incutrivi, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: mangiatelo oggi, perché il sabato è in onore del Signore, oggi non ne troverete nella campagna, sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. Allora, fra l'altro, questo discorso sul sabato, qui, ci fa anche un'altra indicazione, come questi testi sono delle rielaborazioni successive, cioè nel senso che il sabato fa parte della Torah e dell'alleanza che non è stata ancora data. Cioè nel cammino dell'Esodo noi troveremo questa alleanza a partire dal capitolo 18 in poi, noi siamo ancora al capitolo 16, no? Per cui il sabato non se n'è ancora parlato, però qui già si parla, cioè vedete, quindi qui e il redattore, questi testi sono testi successivi, no? Questo lo dicevamo all'inizio, non sono un racconto in preda diretta. Il sabato che poi vedremo, che è molto importante, perché il sabato è quel giorno di festa, no? Che è il giorno sul calendario segnato in rosso, normalmente come le nostre domeniche, che è la festa settimanale, no? Che dà, come dire, senso al nostro lavoro, cioè nel senso che un giorno alla settimana in cui noi, cessando dal nostro lavoro, prendendo distanza dal nostro lavoro, che per sei giorni facciamo, noi diciamo il nostro lavoro non sei il mio Dio, nel senso che io vivo e valgo qualcosa non per quello che faccio, ma perché Dio mi ha. Non in funzione del mio lavoro, perché vedete il lavoro, che già averlo oggi, soprattutto che più giovane, no? Una grazia, è un dono, ma il lavoro porta con sé, come sappiamo, il nostro fare porta con sé la tentazione di considerarci per quello che facciamo. Tant'è vero che quando nella nostra società uno, no? Arriva la pensione, e anche oggi è un dono arrivare alla pensione, e, no? Quando arriva la pensione, cioè, e di per sé non è più nessuno, no? Tante volte, non fa più niente, è inutile, no? Perché è qualcuno chi fa. Allora, è importante che per gli ebrei e per i cristiani della domenica ci sia un giorno, no? In cui, ponendo distanza, cioè dal lavoro, si possa vivere la gratuità dell'amore di Dio. E la gratuità dell'amore di Dio gli ebrei lo vivono soprattutto nella famiglia, nelle relazioni, famiglie, amici. Cioè poter vivere un giorno la bellezza delle relazioni nella gratuità. Non ci incontriamo per fare qualcosa, ma ci incontriamo per la bellezza di poter stare insieme, per gioire della gratuità. Nel settimo giorno, vedete, alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Vedete, bisogna imparare a fidarsi. Il cammino nel deserto, cioè la relazione con Dio, come anche le relazioni con noi per molti versi, vanno costruite. Mica è il nostro affidamento, io credo, no? Tante volte ci pensate, no? Io credo, noi diciamo, tu credi? Io credo, no? Io credo, no? Io ho una fede forte, no? Cioè, nel Vangelo di Giovanni capitolo 2, alla fine del capitolo 2, dopo che Gesù compie i primi segni, ricordate il primo di tutti è Cana, alla fine del capitolo si dice che alcuni credettero in Gesù. Però immediatamente c'è scritto che però Gesù non credeva in loro, perché conosceva ciò che è nel cuore di loro. E subito dopo, il capitolo 3 inizia, non a caso, con chi? Con Nicodemo, che va da Gesù di notte. Va da Gesù, ma con la sua notte. Allora è forte, no? C'è questa cosa, cioè come dire, le relazioni si costruiscono. E anche la nostra relazione con Dio. Perché non è soltanto, come dire, il credere che c'è qualcuno. No, tu credi, io credo che c'è qualcuno. No, ma è costruire una relazione dove su questo qualcuno tu ti coinvolgi, sulle sue parole, no? Diventano indicazione di vita. Non ne prendere Gesù di pane, perché ogni giorno ci sarà. E vedete cosa faccio sorprendere. Non andare a cercarlo di sabato, perché non c'è, ma non ti preoccupare, se un giorno prima sai cosa fanno? Di sabato vanno a cercare loro. Così siamo noi. Cioè, dove nel nostro cuore c'è il desiderio di, no? Però dall'altra parte c'è la sfiducia. No, ricordate, per esempio, qualche volta lo dicevo, Carmine Martini, no? È buon'anima, che dal cielo continua ad accompagnarci. Lui, quando era ancora vescovo di Milano, incontrando i suoi preti, una volta diceva, ai preti, diceva: quando voi a Natale o a Pasqua celebrate messa e vedete nella vostra chiesa tanti natalini e tanti pasqualini, cioè sono quelli che vanno a messa solo il giorno di Natale, no? Magari forse è il giorno di Pasqua, allora dice: non arrabbiatevi, no? Perché alcuni preti si lasciano prendere, no? E durante l'omelia cascano tutti, no? Cioè, perché qua non si viene solo a Natale, eccetera, eccetera. Allora diceva: non arrabbiatevi, no? Cioè, ma considerate con simpatia queste persone a partire dall'ateo che c'è in voi, che c'è in noi. Perché tutti noi dentro ci portiamo una parte d'ateismo, anzi, peggio ancora, di idolatria. Cioè, nel senso che ci sono delle cose che tante volte rischiano di essere i nostri riferimenti assoluti. Il denaro? Viene tutto. Il potere, piccolo o grande che uno abbia, no? L'immagine di sé, tante altre cose che diventano, no? Più importanti di tutto. E di tutti. Allora tutti noi nel nostro cuore c'è l'uno e c'è l'altro, no? E per l'altro il deserto, come dire, nel deserto, nella prova, a volte queste cose vengono fuori. Perché quando si sta bene ed è tutto tranquillo, no? Allora noi siamo cristiani, siamo eccetera. Poi il problema è quando passiamo tutti i momenti di prova che lì viene fuori. Il fatto di dire sì, Mosè. Il Mosè dice: guarda, domani non ce ne sarà. Sì. Poi uno già pensa domani mattina alle 5, quando è ancora buio, io non me ne frega niente, ma io vado a vedere, no? Se c'è la parte nel deserto, perché io la voglio fresca, per mi dire che mica mi filo di questo. E quella diventa fucida sicuramente, cioè. Questo è il cuore del mondo. Però ecco, interessante che questa cosa qui, che il Signore continua ad accompagnare questo popolo, non lo rifiuta, non lo abbandona, perché già uno dice: siamo appena usciti, e sono già due o tre volte che, no? Uno potrebbe dire: basta, mi hai deluso, basta. Come faremo noi, a volte anche di noi stessi, no? Cioè, se uno potesse licenziare se stesso in certi momenti della vita, lo farei, no? Io sono deluso da me, non dovevo fare certe cose, per cui... Invece il Signore no. Cioè, è fedele alla sua scelta. Il popolo di Israele è il suo popolo. Non c'è un... E quindi nel settimo giorno alcuni del popolo, eccetera, eccetera, versetto 31 da casa di Israele, lo chiamo manna, vedete, manu, ma'u, cos'è? Ed è simile al seme del coriandolo, del pianto, aveva il sapore di una focaccia, col miele, eccetera, eccetera. Salutiamo alcuni versetti, vediamo ancora velocemente il capitolo 17, e ci fermiamo qui. Che tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Attenzione, Refidim, Refidim, vedo se c'è in nota, ma non. Refidim in ebraico significa mani bianche, letteralmente proprio Yadim, Yadim sono le mani, Yad le mani. Yedim è il plurale, mani bianche, no? Cioè quando appunto le braccia ti vanno giù. E che succede? Che naturalmente ma non c'era acqua da bere per il popolo. D'altra parte non è scontato, no? Cioè che, come dire, quasi non vuole che dove ci sia campi, ci sia la doccia, ci sia tutti i servizi, eccetera. Non c'è niente nel deserto. E può capitare nel deserto non c'è l'acqua da bere. E il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate contro di me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel popolo, allora attenzione, vedete che Mosè sta cominciando a perdere anche la pazienza? Cioè nel senso che le prime volte Mosè taceva e rivolgeva al Signore. Adesso sta cominciando a dire: ma perché ve la pigliate, no? Perché protestate con me? In quel luogo il popolo soffrì malasede per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Di nuovo, no? Di nuovo come prima. Cioè, il travisamento dell'intenzione. Cioè, tu ci hai illuso. Anzi, in realtà, è ancora di più, tu ci hai proposto a partire da un'intenzione maligna. Che ancora c'è illuso con la libertà per farci crepare. Cioè, come dire, quello stravolgimento, il far pensare che il Signore, come dire, in fondo è cattivo. È cattivo proprio nella misura in cui ti presenta una possibilità di vita, ma in realtà per farti stare peggio. Perché fossimo come gli altri, tante volte, no? Fossimo come gli altri che se la godono, fanno del male, cioè quanto noi facciamo del male, non è che noi diciamo, ma tante volte ci diciamo, no? Perché sentendoci migliori, ci diciamo, no, fossimo anche noi che potessimo rubare, essere corrotti, accettare le tangenti, no, come tutti, e fregarsi, no? No, il problema è che noi siamo stati illusi, ci avete illusi, no? Per farci star peggio. Perché gli altri stanno bene. Gli altri stanno in Egitto, no? Schiavi, sì, ma avevano la pentola e cui mangiavano pane in abbondanza. E allora dice, allora il Signore gridò, Mosè gridò al Signore dicendo, vedete, Mosè è coinvolto in questa cosa, prima invocò, adesso gridò. E Mosè comincia a essere un po' esasperato, per cui grida al Signore e dice, appunto, che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lasceranno, vedete, no? Cos'è che dice? Cioè, Signore, che cosa posso fare io, no? E allora il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va, ed ecco io sarò davanti a te sulla roccia. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meribah a causa della protesta degli israeliti, perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è mezzo a noi, sì o no? Ci vuole un bastone che rompa la roccia, come un bastone può rompere la roccia, è un po' difficile, no? Cioè, però anche qui c'è un'immagine di un legno che può rompere la roccia nel nostro cuore, la durezza del cuore dell'uomo, perché poi la roccia si deve rompere, da cui poi ne esce acqua nel cuore dell'uomo. Tante volte è duro come una roccia, e questo legno è il regno di Gesù, il regno della croce. Ama che ti venga a combattere contro i tei a Regno. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io sarò dito sulla cima del monte con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Hur salirono sulla cima del colle. Allora, in questo cammino del deserto ci sono anche dei nemici, e in particolare questo Amalek. Questo Amalek di per sé, che poi fa riferimento a delle tribù, delle popolazioni con cui poi gli israeliti avranno a che fare, questi amaleciti, qualcosa vi suona, gli amaleciti, di per sé però è più una figura leggendaria. Cioè nel senso che non è stato trovato mai nella storia un personaggio, qualcuno che avesse, no? Cioè, ma è piuttosto come dire che a Refidim, quando le mani sono fiacche, si attaccano appunto tutti questi pensieri negativi, siamo più esposti alla tentazione, cioè alla spinta verso il male. Come dire, quando più siamo più deboli, chi più la tentazione la vuole. Nella tradizione spirituale cristiana ci sono a volte, i padri della Chiesa hanno delle immagini, no? Cioè molto semplici, tra l'altro, ma efficaci. Loro dicono: quando il brodo è caldo, le mosche stanno lontane. Quando il brodo si raffredda, le mosche vanno dentro. Allora vuol dire, quando il cuore è vivo, noi siamo più forti anche rispetto a quelle, a quei pensieri negativi che possono prenderci, che possono essere. No, quando invece il cuore si raffredda, queste qui hanno più forza. E allora bisogna combattere. Però è interessante che bisogna combattere insieme. È un combattimento di persone fatto insieme. C'è Mosè che sale con Aaron e Hur sul monte, e mentre Giosuè è sul campo a combattere. Cioè, come dire, è una guerra che bisogna fare a 360 gradi, cioè a volte esternamente, in tante situazioni della vita, ma allo stesso tempo nel cuore, rimanendo in relazione con Dio, nella preghiera. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. E allora che succede? Poiché Mosè sentiva pesare le mani, prese una pietra, la collocarono sotto di lui e egli si sedette, mentre Aaron e Hur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fine di spada. Lasciate stare naturalmente un'immagine questa del passaggio a piedi di spada, no? Ma la cosa è in questa lotta che, come dire, innanzitutto bisogna star saldi, no? Il Signore, ricordate, dice che l'uomo che costruisce la casa sulla roccia, l'uomo che costruisce la casa sulla sabbia, no? Cioè, rispetto a tante situazioni della vita, viene fuori su chi siamo fondati. E allora, per noi cristiani, l'essere fondati sul Signore, non su noi stessi. La visione cristiana non forma i superuomini o delle superdonne, no? No, forma uomini in relazione. A partire da quella roccia che è l'amore di Dio. E che in qualche modo non assicura, ma permette di poter reggere di più nelle battaglie della vita. Per dire, anche in questo nostro tempo così difficile per tutti, anche noi cristiani, ma non a partire da noi, ma a partire dall'amore di Dio, nel quale cerchiamo di essere, no, ieri sera con qualcuno di voi abbiamo letto il Salmo 1, no? Dice che il giusto con il Signore sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Quindi, a partire da quest'acqua che il Signore, mettendo le radici in lui, come dire, nel tempo della tempesta un albero vivo, no, regge di più. Allora potrebbe essere persone che faticano come tutti, che però a partire dalla speranza del Signore possiamo nella nostra umanità riuscire a dire qualche parola, magari non con le nostre parole ma con i nostri gesti, di speranza. Cioè che ancora, per dire, anche nel nostro lavoro, eccetera, che ancora ha un senso cercare di essere onesti. Non per una, come dire, una cosa morale, sai, che possa io dire sono onesto, no, ma perché questo aiuta la vita, mia e tua. Mia e tua, per il bene delle persone, non per sentirsi onesti e per dire c'ho la coscienza a posto, ma non è questo, è perché scegliere dei gesti che aiutano la vita, mia e dell'altro, a stesso. È quello che rimane, è quello che costruisce. Rispetto a una deriva di che sentiamo dentro anche noi, verso il peggio. Allora noi non risolviamo il mondo, no? Ma allo stesso tempo, come dire, cerchiamo a partire dal Signore di porre gesti che fanno. E poi molte volte si può scoprire che tante altre persone sono anche loro magari alla ricerca di qualcosa, no? Che mica lo Spirito Santo parla solo nei nostri cuori. Lo Spirito Santo parla nei cuori di tutti gli uomini, tutti, che siano musulmani, che siano atei, che siano, no, cioè, spingendo la vita. E ci sono tante persone che... Allora, ecco, e poi si fa insieme, questo è bello, no? Cioè, perché Mosè non è Gesù Cristo, che ce l'ha fatta da solo, Mosè ha bisogno, no, di cur e di per tenere in mano il sale. Allora anche questo è bello, che anche noi l'uno con l'altro in qualche modo ci aiutiamo, no? Credo che anche, per esempio, anche in questo piccolo momento che stiamo vivendo insieme, ma la presenza, cioè la presenza dell'uno e dell'altro, è come dire testimonianza di una ricerca che ciascuno poi nel suo cuore si porta avanti, ma è di conforto, di conforto. Per esempio, io sto dando dei ritiri a Monsiglia, dei gruppi di preti, a tutti i preti a Bari, una prima cosa che dico a loro è l'importanza di trovarci insieme. Perché la nostra presenza qui, di dire vengo ad ascoltare una parola del Signore, dice la mia sete, il mio bisogno, e direi che tu non andi per te, è tuo per me. Allora questa dimensione del camminare insieme, vado a concludere, noi in Occidente siamo molto più individualisti, no? Allora tante volte, per esempio, uno dice non vado a messa, lasciamo stare quelle nostre messe, quello è un altro problema, come sono celebrate, quello è un altro problema. Ma diciamo, non vado a messa, perché uno dice perché non sto bene, perché è un periodo così, sono arrabbiato con tutti, eccetera, non mi sento, no? E anche perché non voglio prendere in giro Dio, questa è una frase classica che viene sempre detta, no? Cioè, in realtà uno dice che sei così bravo da prendere in giro Dio, complimenti, cioè uno dice di vedere. E no, vedete, questo modo di dire. È il nostro occhio occidentale che dice come sento io. In Oriente cristiano si dice: quando tu stai così, vai a messa, vai alla liturgia, perché? Perché la preghiera degli altri ti porta. Cioè, dove appunto io sto così, vado lì, stavo solo con la testa, eccetera, ma la preghiera degli altri, no, di fratelli e delle sorelle, mi porta. Come? Quando sarò meglio, sarò io che senza saperlo porterò i miei fratelli e le mie sorelle che non ce la fanno. Quindi, come dire, c'è una sottolineatura, no, della fraternità che porta le persone, no? Porta le persone. Ecco, allora ci fermiamo qui. Questo Amalek. Tra l'altro Amalek significa il re. Che direbbe tante altre cose, che direbbe chi è il re nel nostro cuore, chi comanda nel nostro cuore. Bene, allora ci fermiamo qui, se vuole la prossima volta, il giorno delle palle. Il giorno delle palle ci incontreremo, faremo la nostra lettura, poi credo che la messa sarà un po' prima, poi vedremo le altre, non so se c'è una piccola, vedremo un po' prima.